Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Il meglio di
Messico e bufale, ovvero informazione, disinformazione, verità, manipolazioni e potere ai raggi X.
Bentrovati agli ascoltatori. Mi presento, sono Marco De Lindemann e vi terrò compagnia una volta alla settimana chiacchierando sull'informazione da un punto di vista, spero, originale, trovandomi convintamente ad osservare questo nostro singolare paese da un'angolazione particolare, e cioè dalla parte del torto, che poi è il nome della nostra radio. Perché questo titolo, Messico e bufale? Perché ci piaceva giocare col titolo di una canzone, Messico e nuvole. Chi ha la mia età circa se la ricorderà, una canzone di Enzo Iannacci, che chi c'era negli anni 70 del Novecento appunto si può ricordare. L'abbiamo scelta anche per rappresentare sinteticamente lo stato dell'informazione nel nostro paese, e non solo nel nostro. Vedremo con esempi ricavati dalla quotidianità come l'informazione di qualità sia poco in voga da noi e come sia a rischio il diritto primario del cittadino a ricevere informazione e non manipolazione. La seconda guerra irachena, che ve lo ricorderete, cominciò con una fiaba che ci raccontò l'allora segretario di Stato, equivalente alla seconda carica dello Stato degli Stati Uniti, per capirci, l'ex generale Colin Powell. Che cosa fece? Fece un bel discorso alle Nazioni Unite. In questo discorso, ripreso con dovizia di dettagli, di immagini, da tutti i mass media americani e rilanciato da tutti i mass media alleati NATO, e in questo discorso Colin Powell giustificò quell'intervento militare che ormai tutti sapevano che sarebbe iniziato di lì a poco, con alcune prove, tra virgolette, possesso da parte di Saddam Hussein di armi di distruzione di massa. Sicuramente molti se lo ricorderanno, quelle immagini riprese da un aereo spia in cui si vedeva qualcosa, un manufatto che secondo Colin Powell era la prova provata del possesso di armi di distruzione di massa da parte del dittatore iracheno. Ora, tutto questo fu fatto proprio con la massima tranquillità e fu, diciamo, forse l'esempio più diffuso, largo e diffuso dell'uso dell'informazione, e proprio anche il più smaccato, detto proprio chiaramente, dell'uso finalizzato a orientare l'opinione pubblica dei mass media. Questo sul piano addirittura quasi mondiale fu fatto, e le successive informazioni che circolarono, ma molto meno, riguardo al mancato rinvenimento di queste famose armi di distruzione di massa, non fu altrettanto largamente diffuso. Altro esempio, l'occupazione dell'Afghanistan con
appena inseriate le forze di occupazione americane e alleate, appunto in Afghanistan, cosa succede? Gli uomini si tagliano la barba e le donne si levano il burqa. Questo a reti unificate, una semplificazione, insomma, un po' strana, perché poi si venne a sapere che non era proprio esattamente com'era questo cambiamento epocale. Non era, prima di tutto, non stava avvenendo. Secondo, burca e barba per gli uomini erano una tradizione locale, sicuramente inasprita e sorvegliata, diciamo, in maniera estremamente drastica dai talebani, ma era una tradizione locale che era nata ben prima dei talebani. Ma l'importante era appunto dimostrare che i liberatori occidentali avevano fatto bene, in poche parole, ad andare a occupare questo. Parliamo del regno delle bufale. Le bufale sono quelle notizie, anzi non notizie, che a differenza dell'informazione comune, dell'informazione comunemente intesa su carta stampata e televisione, sono estremamente più veloci. Ed estremamente più capaci di determinare l'opinione pubblica, crearla, orientarla creare quindi effetti pericolosi, anche pericolosi nella società. Prendiamo alcuni esempi, anche qui, tanto per suffragare questa chiacchierata con degli esempi riconoscibili da chiunque. Parliamo del trattamento, per esempio, riservato al ex presidente della Camera, Laura Boldrini, da parte di alcuni creatori di notizie. Ora, qui si è non sfiorato, ma superato largamente, e non è l'unico caso naturalmente, l'assurdo, nel senso che allo scopo di colpire un personaggio che si riteneva evidentemente facile da colpire, chissà, forse in quanto donna, sono state create dal nulla più totale delle notizie assolutamente inventate. Cosa vuol dire? La Boldrini assume il parente alla Camera. Furono citati a questo proposito, tali notizie tra virgolette, anche persone assolutamente inventate. Totalmente inventate, non esistenti, parenti non esistenti. Furono attribuite dichiarazioni sempre all'onorevole Boldrini, tutte rigorosamente sul tema immigrazione, mai rese a nessun organo di stampa, ma neanche mai pronunciate in nessun contesto pubblico o comunque in presenza di persone. Ripeto, assolutamente inventate. Ecco, in questo caso ne abbiamo potute misurare immediatamente le conseguenze. Perché? Perché in rete, se frequentate Facebook, ma non solo, troverete migliaia di persone assolutamente convinte che che l'onorevole Boldrini sia una difensora degli immigrati sempre e comunque anche quando delinquono. Le vengono attribuite opinioni letteralmente mai espresse. Ora, questo non è una apologia della Boldrini, è uno dei tanti esempi che si possono fare.
Caso Bibbiano, quello della gestione dei bambini affidati, sembra con diciamo interessare disinvoltura a famiglie affidatarie, ed è sicuramente una brutta, bruttissima storia, specialmente per i bambini coinvolti. Parliamo di Bibbiano, quindi. Parliamo di Bibbiano perché per mesi la destra nostrana ci ha invitato con questo mantra, che poi è diventato un vero e proprio meme, vale a dire un ritornello fisso, ormai più simbolico che reale, e dicendoci continuamente: parlateci di Bibbiano, con un tono sicuramente di sfida. E adesso vediamo un po' di fatti. Ora ne parliamo noi, pratico, e dell'uso politico, quindi, che di tale vicenda è stato fatto. Premessa necessaria. La notizia di origine. La notizia di origine è un'inchiesta della Procura di Reggio Emilia su sette affidamenti temporanei retribuiti di bambini, disposti dal Tribunale dei Minori su proposta dei Servizi Sociali dell'Unione dei Comuni della Valdenza, di cui quattro già revocati dal Tribunale dei Minori di Bologna, in cui in questa Unione dei Comuni si trova anche il Comune di Bibbiano. Gli affidamenti sono stati decisi sulla base di perizie affidate da tale ufficio dei servizi sociali dell'Unione dei Comuni della Valdenza all'associazione Onlus Hansel Gretel di Torino, diretta dal dottor Foti, autore di pubblicazioni in materia di psichiatria infantile e autorità scientifica riconosciuta a livello nazionale, almeno fino all'esplosione di questo caso. I bambini venivano ospitati presso una struttura pubblica di Bibbiano, il centro La Cura per minori vittime di abusi, gestito dalla Hansel e Gretel. Nell'inchiesta entra anche il sindaco del Partito Democratico di Bibbiano, Andrea Carletti, indagato per concorso in abuso di ufficio per aver omesso, questo è tra virgolette l'atto di messa in stato d'accusa, per aver omesso, dicevo, di effettuare una procedura a evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di psicoterapia che aveva un importo superiore a 40.000 euro, chiuse virgolette, procurando intenzionalmente, aperte virgolette, un ingiusto vantaggio patrimoniale al centro studi Hansel e Gretel. Tornando a quanto più direttamente compete a questa trasmissione, cioè alla gestione mediatica, di gestione, sfruttamento, forse è meglio dire, mediatico di questa brutta storia, è evidente che questa storia è stata immediatamente e massicciamente utilizzata, cavalcata come arma politica e conseguentemente mediatica. E va riconosciuto che sul piano della tecnica della propaganda è stata un'idea geniale, nella sua perversione contenutistica, e mi spiego meglio. Perché un'idea geniale? Primo, per l'argomento ha a che fare con i bambini, l'argomento della notizia. Ora, in tutti noi I bambini fanno scattare istinti protettivi primordiali, bypassando ogni possibile barriera, scusate, cognitiva e logica razionale, come sanno bene in fondo i pubblicitari. I bambini in pubblicità, si sa, fanno vendere, perché si trasferisce in modo subliminale l'istinto di condiscendenza che tutti noi per natura abbiamo verso i bambini sul prodotto. Mentre in negativo, per sfruttare lo stesso meccanismo in negativo, basta affiancare ai bambini, all'idea di bambino, all'immagine di bambino, un, virgolette, nemico dei bambini, e la popolarità di un tale soggetto sarà seriamente compromessa, se non distrutta. Diciamo che un secondo elemento abilmente utilizzato in questo slogan meme, parlateci di Bibbiano, è quello dell'accusa subliminale, cioè contenuta ma non esplicitata, non chiaramente espressa. L'accusa non chiaramente espressa è: voi sapete qualcosa, ma non ce lo dite perché vi mette in difficoltà o perché avete degli scheletri nell'armadio. Lo slogan "parlateci di Bibbiano" è stato presente per mesi nella stampa, nelle TV, in Parlamento persino e nella rete internet. Ed è l'applicazione di quanto appena detto riguardo alle tecniche. Con un solo appiglio concreto, se si va a guardare nel concreto dei fatti, che è l'appartenenza del sindaco di Bibbiano al PD, al Partito Democratico. Lo slogan, infatti, contiene l'accusa silenziosa a tale partito di avere scheletri nell'armadio da nascondere su questo caso. Attenzione, tutto il PD nel suo insieme. Quanto basta a ledere l'immagine dell'avversario politico senza rischiare però la diffamazione, perché loro non dicono voi siete responsabili di, no, dicono parlateci di Bibbiano. Dov'è l'offesa? Altro elemento utilizzato abbastanza diffusamente, l'arricchimento dei fatti, l'arricchimento con dettagli che colpiscono l'immaginario. La diffusione, cioè, di audio, di intercettazioni telefoniche, di interviste manipolatorie ai bambini, che fanno parte degli atti giudiziari. Poi c'è stata anche la diffusione di notizie assolutamente infondate, come quella dell'elettroshock, qualcuno se la ricorderà. Già nei primi giorni di luglio, alle prime notizie, emersero particolari che hanno provocato inevitabilmente orrore e sconcerto, rivelatesi però poi infondati. E questa notizia, falsa notizia, era quella delle torture inflitte con elettroshock ai bambini oggetto, virgolette, attenzioni degli operatori di questo centro Hansel e Gretel. In realtà, appunto, una notizia falsa. In realtà nessun bambino risulta sia veramente stato torturato. Questa cosa uscì sui giornali e per giorni e giorni, insieme al contemporaneo abbinamento del nome di un partito con queste notizie, figuriamoci, il partito dei sadici torturatori, e via di seguito. Nel contempo, in rete, si moltiplicavano le fake news sul tema. Uno specialista, per esempio, in rete, specialista di falsi, racconta il fenomeno online del caso Affini di Bibbiano, analizzandolo tecnicamente e rilevando come le fake news e gli hashtag su Twitter sono stati alimentati e propagati esponenzialmente sfruttando centinaia di profili quantomeno sospetti se non falsi, cioè account fasulli, presumibilmente governati da una macchina sul modello della famosa, virgolette, bestia, cioè l'algoritmo sfruttato per la campagna, per le varie campagne permanenti, devo dire, H24, 12 mesi su 12, della Lega. Ecco, a conclusione di questa conversazione sul utilizzo mediatico del caso Bibbiano, ecco, vorrei una considerazione finale. Mi piacerebbe che le campagne elettorali fossero condotte sulla base dei problemi reali delle persone, su come risolverli, che ci si confrontasse su questo. Perché le campagne elettorali a colpi di schizzi di fango, cioè veramente non ci servono, non servono a nessuno. Pratica, ho voluto fare una ricerchina su quanto gira ancora adesso, specialmente in questi siti che, come diceva un certo fumetto, certi siti di persone frequentati da persone e animati da persone che sembrano amare molto guardare al futuro con la nuca. Ecco, si tratta quindi di un esame punto per punto di queste bufale, le possiamo chiamare tranquillamente così. Diciamo che si potrebbe intanto cominciare con ricordare un monito di uno scrittore americano, uno storico americano, che nella prefazione di una storia del nazismo inserì questa frase che a me piace molto. Chi non ricorda il passato è condannato a viverlo di nuovo. Pensioni. Il fascismo ha inventato la previdenza sociale. Andiamo a vedere. La prima previdenza libera nasce nel 1861 con la cassa invalidi per la marina mercantile. L'idea si allarga man mano all'assicurazione infortuni degli operai e dei lavoratori agricoli. La Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali nasce nel 1907. Nel 1898 la fondazione della Cassa Nazionale di Previdenza per l'Invalidità e la Vecchiaia degli Operai e lo stesso anno nasce la Previdenza contro gli infortuni che passa però a carico delle imprese. L'iscrizione dei lavoratori a tale cassa diventa obbligatoria poi solo nel 1919 con il governo Orlando. Tutto questo nacque per iniziativa e volontà dei lavoratori dipendenti, A prezzo di lotte anche sanguinose, lotte rappresentate in Parlamento dai socialisti e guidate dai primi sindacati, prima spontanei, poi sempre più organizzati. Il fascismo ha introdotto l'assistenza malattia, questa sarebbe la bufala che andiamo a confutare. Ossia, non è veramente una bufala, questa è abbastanza vera in realtà. Nel senso che lo Stato, con i governi precedenti del periodo liberale, aveva cominciato a legiferare sulla salute pubblica a seguito del progresso scientifico, che aveva identificato già da fine 800 la necessità di norme di tutela igienica collettive, e si susseguirono dalla fine 800 fino al 1919 una serie di leggi che appunto introducevano una normativa con il criterio di raggiungere livelli sempre più alti di salute pubblica. Il primo ente pubblico ad erogare assistenza come cassa malattia pubblica fu l'ente di mutualità fascista. Però attenzione, nel 1943, in piena guerra e con il paese devastato e la fiducia nel regime in caduta libera. Questo ente, dopo la guerra, fu trasformato nella INAM. I più attempati si ricorderanno, è quello che c'era prima delle USL, ASL e prima della riforma sanitaria ultima di cui fruiamo anche oggi. Altro punto, la cassa integrazione. Il fascismo ha introdotto la cassa integrazione guadagni. Questa è una bufala proprio totale. La cassa integrazione guadagni fu creata subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale per sostenere i redditi di chi aveva perso, per la guerra, il proprio luogo di lavoro. O comunque il proprio stipendio, con lo sfacelo determinato. Altra cosa, il fascismo ha introdotto le cure ospedaliere per i poveri. Peccato che questo è stato introdotto da una legge del 1890. E cominciamo con il tema del giorno, anche della settimana, che sono le cosiddette sardine. Naturalmente in questi ultimi giorni non si parla d'altro. Un paio di perle sul tema sardine. Una è sulla stampa, in particolare su giornali che notoriamente sono schierati con la destra, che sono Il Giornale e Libero. Tutti e due cascano in un infortunio abbastanza divertente, tutto sommato, che è quello relativo a una finta notizia apparsa in Facebook su un account falso, ma dichiaratamente falso, di Robert De Niro, noto attore di Hollywood, il quale, o meglio, il quale sito parodia ha pubblicato un appoggio, un endorsement, come si dice, al movimento delle sardine. Naturalmente possiamo tranquillamente presumere che Robert De Niro non abbia la minima idea che in Italia ci sia tale movimento. Dubito persino che abbia idea di chi sia la Lega, Salvini e quant'altro. Cosa abbastanza divertente beccata in internet. Questa volta il bufalaro di turno si esercita su Giorgia Meloni, naturalmente a favore. Giorgia Meloni alle prese con una donna straniera che in un video, mentre lei è intervistata a bordo di una autovettura, apparentemente questa donna straniera, probabilmente di colore, si lancia in varie contumelie con tono abbastanza acceso e alterato verso le persone dentro l'autovettura, che sono appunto Giorgia Meloni e una giornalista. Perché ho detto divertente? È divertente, adesso lo vedremo, perché si tratta di un video vistosamente, ma molto vistosamente costruito, ma costruito non nel senso di recitato, ma proprio montato in post produzione, ed è stato anche smascherato. Ora, nella parte pubblicata dal sito, se non vado errato, di Fratelli d'Italia, il punto è che questa cosa viene presa come occasione per lanciarsi in insulti vari contro quella persona, contro gli stranieri in generale, insomma si scatena l'orda, in poche parole. E il sito perché è costruito? Perché dico che è costruito? Perché è stato dimostrato proprio, e lo potete andare a vedere sul sito www.open.online, e lo potete vedere anche da voi stessi, perché sono riportati sia il sito il video taroccato, sia quello fonte, dove c'è sì la scena di una persona probabilmente di colore, non si vede neanche benissimo, che insulta il conducente, soltanto che nel video originale il conducente è un ragazzo, una persona qualsiasi. Insulto verso un leader politico a banale alterco stradale per motivi di traffico. Quindi cosa hanno fatto? Hanno fatto un taglio e cuci e hanno confezionato questa cosa, anche abbastanza ingenua, perché si vede chiaramente che la presunta vittima Giorgia Meloni non parla tranquillamente e non subisce le normali e naturali conseguenze di una persona che fuori dal finestrino ti apostrofa anche con la maggior quantità possibile di calma olimpica. Nessuno potrebbe continuare il proprio discorso così beatamente, tranquillamente, con un disturbo simile nelle orecchie. È un falso anche abbastanza smaccato, però ragazzi, tanta gente ci ha creduto, tanta gente ha commentato, e naturalmente in una direzione abbastanza facilmente intuibile. E cominciamo con il tema del giorno, anche della settimana, che sono le cosiddette sardine. Un paio di perle sul tema sardine. Una è sulla stampa, in particolare su giornali che notoriamente sono schierati con la destra, che sono Il Giornale e Libero. Tutti e due cascano in un infortunio abbastanza divertente, tutto sommato, che è quello relativo a una finta notizia apparsa in Facebook su un account falso, ma dichiaratamente falso, di Robert De Niro, noto attore di Hollywood, il quale sito parodia pubblicato un appoggio, un endorsement, come si dice oltreoceano, al movimento delle sardine. Internazionale buonista, chi c'è dietro le sardine? Il primo caso è un sempreverde. Quando si vuole sparlare di una manifestazione del campo avverso, che cosa si fa? Si dice: hanno lasciato nella piazza un letamaio di spazzatura, corredato per lo più con foto. Naturalmente sto parlando dei social media, corredato, dicevo, con foto che dimostrano questo assunto. Ora ne sta circolando uno che è nato su un sito satirico e che però è stato prontamente ripreso, non si sa se per analfabetismo funzionale o per interesse di parte. E così emerge questa circola, questa bufala. La bufala che Piazza San Giovanni è stata lasciata in condizioni penose, con una quantità di spazzatura diciamo indescrivibile, e se non che, se poi si va a guardare, prima di tutto, vabbè, chi ci è abituato e sta da un po' di tempo a seguire i social media, questa cosa la vede praticamente ad ogni manifestazione, per lo più di sinistra. E dopodiché c'è anche la foto. Se si va a fare le pulci, ma è una cosa immediata, specialmente per chi vive o conosce un po' Roma, è una cosa assolutamente immediata riconoscere che si tratta di un fake, perché la foto che accompagna questo post è ripresa, perdona, a Piazza Venezia e non a Piazza San Giovanni. È diverso. E inoltre si vedono sullo sfondo persone vestite estive. Ora tutto si può dire, tranne che il 14 dicembre a Roma ci fosse un clima estivo. Comunque, per quanto riguarda la manifestazione del 14 dicembre, delle sardine, c'è un dato abbastanza verificabile. Il dato è questo: per calcolare si fa normalmente in questo modo. Si prende una foto aerea del momento più affollato dell'evento pubblico, si misura, si può fare molto banalmente e semplicemente su un sito del tipo Google Map, si misura l'area della parte più affollata della piazza, si moltiplicano i metri quadri ottenuti per 3, se si vuole ottenere un numero prudente, o per 4 se si vuole considerare la piazza affollata a livello di scatola di sardine, guarda caso, e si ottiene un numero. Nel caso di Piazza San Giovanni, questo metodo produce una presenza stimata di circa 120-130 mila persone. Ovviamente siamo lontani, ma si è sempre lontani dai numeri della questura. Però, ecco, dato che sulla rete ci sono tanti che si esercitano, anzi, si lanciano in affermazioni abbastanza spericolate, del tipo che la manifestazione sarà un flop, che c'erano quattro gatti, che le foto della piazza, le foto aeree della piazza circolate, diffuse, prontamente da giornali, social media, siti di informazione su internet, all'unisono hanno prodotto delle foto che sono abbastanza inequivocabili. E ora capisco che dia fastidio, però io sono abituato a pensare che i fatti non sono un optional, e quindi diciamo che siamo ancora nel campo delle bufale alquanto interessate. Prendendo le mosse dalle pagine di, adesso tenetevi forte, dipendenti della Lega, prendendo le mosse da lì, comincia a circolare la seguente bufala. Non ve lo dico, no? Ti pareva? Ma in realtà i dati delle proiezioni elettorali attuali non sono quelle che fior di istituti di rilevazione statistica stanno diffondendo in questi giorni, con la Lega intorno un poco più su, un poco più giù al 30%, con il PD al 18%. E quant'altro via dicendo, ma bensì la vera proiezione, ve lo dico io che lavoro per la Lega, è della Lega al 40%, udite udite, il PD è al 15%. Ora, la fonte statistica di questo scoop, tra virgolette, non è dato conoscerlo, ma conoscerla. Peccato che c'è pressoché una uniformità, e questa notizia viene, chiamiamola notizia, viene porta ai lettori dei social network con il seguente condimento: non ve lo dicono, ma la verità è questa. In realtà gli istituti di rilevazione statistica, quelli più famosi che vi possono venire in mente leggendo i giornali, sentendo la televisione, sono tutti condizionati dal PD. Diciamo che stiamo un pochino esagerando con la creatività. Va ricordato che, tecnicamente parlando, gli istituti di rilevazione statistica hanno delle norme precise da seguire e devono pubblicare i dati relativi al loro campione statistico. Cosa di cui in questi menzionati post su Facebook naturalmente non c'è la minima traccia. Sulla stampa del giorno 16 dicembre, i giornali, più o meno tutti, hanno in prima pagina le sardine. Che cosa vediamo? Cominciamo dalla linea quella più sottile. Corriere della Sera, giornale autorevole di livello nazionale, di diffusione nazionale, e cosa titola? Il programma delle sardine dopo la manifestazione a Roma, virgolette, il nostro obiettivo è superiore al 25%. Che cosa pensate? Stiamo parlando di un obiettivo elettorale? No. Non è vero. Il comunicato emesso dal coordinamento delle sardine, che si è riunito a Roma il giorno dopo la manifestazione, ha molto chiaramente espresso l'esclusione dell'intenzione di partecipare a momenti elettorali come sardine, come con liste riferibili al movimento delle sardine. Ora però sulla stampa troviamo cose leggermente diverse e anche non troppo leggermente, perché come sappiamo se il lettore medio si ferma, come si ferma nella gran maggioranza dei casi, ai titoli e legge il nostro obiettivo è superiore al 25%, secondo voi che cosa pensa? Ah, sono anche questi vogliono fare fortune elettorali. Altro giornale, altra linea. Il Messaggero. Sardine in conclave nel palazzo occupato dove rubano la luce. Roma, vertice allo Spin Time. Di Maio, un errore. I promotori, dopo San Giovanni, supereremo il 25%. Doppia linea, screditamento, rubano la luce, e anche linea dell'equivoco.
Messico e bufale, ovvero informazione, disinformazione, verità, manipolazioni e potere ai raggi X.